i portafogli Monello, o meglio i portafogli Modello. Benvenuti, questa è una puntata del corso Educati e Finanziati che ormai sta volgendo al termine. Essendo un corso di finanza basissima, ormai abbiamo già trattato praticamente tutti gli argomenti. È un corso che ha la sua base su YouTube, quindi su YouTube trovate poi anche eventuali file che fornisco, però lo metto anche su Spotify, e YouTube Podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Podcast, ho preso una sventagliata di podcast, comunque la sua base originaria è su YouTube. Non è gratuito proprio per niente, il corso costa 777.777 euro a puntata e il pagamento viene effettuato nei primi 20 secondi, quindi sono già passati e dal tuo portafoglio sono stati prelevati questi denari. Se non li avevi, verrà emessa apposita cambiale. Grazie. Dunque, in questa puntata facciamo dei portafogli modello. È un po' una puntata riassuntiva. Chiaramente, se è capitato qui completamente all'improvviso, per puro caso, ti consiglio vivamente di riguardarti il corso dall'inizio, da qui, a meno che tu non sia già esperto di finanza personale e non voglia sentire i portafogli. Ma anche in quel caso, su molti portafogli potresti avere da ridire, tipo, ma perché non metti un bel ETF obbligazionario dentro? No, non ce lo metto l'ETF obbligazionario dentro, va bene? È una cavolata dire metto l'ETF obbligazionario perché rende di più in certi periodi. No, assolutamente. E vai a vederti tutto il resto del corso per capire perché, peraltro l'ho anche dimostrato in un video, che l'ETF obbligazionario abbassa la volatilità, ma sicuramente non ti fa rendere meglio. Dunque, veniamo a noi. Portafogli modello. I portafogli che ho qui sono completamente inventati di sana pianta. Ho messo i nomi in ordine alfabetico per far capire che non sono associati a nessuna persona. Se ti ritieni, diciamo, simile a una di queste persone, è fatto esclusivamente a scopo didattico. Non prendere il portafoglio di quella persona e applicarlo a te stesso, perché potresti avere flussi di cassa differenti, rischio differente e tante altre cose differenti. Quindi no, prendere portafogli modello paro e copiare, grazie. Anche perché i portafogli modello me li invento proprio sul momento. Io ancora non ho deciso come allocano i soldi ognuno di questi. Sono quello che farei io se fossi una di queste persone. Non ho ancora deciso come allocano i soldi e, come è tradizione mia, e nel caso io abbia dei dubbi, decido prendo questo, vado a caso. Anzi, dopo mi alzerò e andrò a prendere il dado, che è l'unica fonte della vera informazione finanziaria. Ok, iniziamo questi portafogli modello. Eccoli qui. Non voglio spoilerarli, quindi non faccio vedere il foglio su cui ce l'ho. Però abbiamo Asdrubale, che è un giovane studente. Avevo messo studentessa, ma mi sa che è studente, che ha 20.000 euro da parte e vive con quei due signori anziani chiamati genitori che provvedono a lui in tutto e per tutto. Non ha nessuna spesa, farà l'università qui come potrei fare io se andassi a fare ingegneria, che la vedo esattamente proprio dietro la telecamera, c'è la facoltà di ingegneria. Potrei girare la telecamera, ma dopo mi si scombina tutto. Abbiamo uno specchio qui? Sì che abbiamo uno specchio, ma no, non voglio tentare di farvi vedere la facoltà con uno specchio. Comunque saluti a chi mi sta guardando dalla facoltà di ingegneria. Ok, quindi giovane studente, 20 anni, vive con i genitori, si chiama Asdrubale, questa è informazione rilevante, ha da parte solo... No, non ho detto 20 anni, beh, possiamo ipotizzare 20 anni. Ha da parte solo 20.000 euro e sta studiando. Ora, caro Asdrubale, cosa vogliamo fare? Anzi, Asdrubale sono io in questo caso. Sono Asdrubale, cosa vogliamo fare? So qualcosa del mio futuro? Una mazza. Ok, quindi partiamo subito da questo bel presupposto. Ok, perché? Perché ci sono molti che, secondo me, in maniera... Non voglio usare degli aggettivi troppo forti, e quindi non userò nessuno, in maniera beep... consigliano ai giovani, giovane, azioni, olin, cioè, siamo fuori, cioè, Asdrubale non ha una più pallida idea di quello che farà tra un po', magari Asdrubale vuole mettere su un commercio ambulante di fiori, tra l'altro è un bel po', saranno almeno 30 anni che non vedono, no, 30 anni no, ma un 15 anni che non vedono un ambulante che vende fiori, erano apprezzabili, un commercio ambulante di fiori ha bisogno di soldi per comprarsi il carrettino e l'innaffiatoio, quindi iniziamo coi pilastri. Asdrubale ha bisogno di spese correnti, ma anche poche. Guarda, Asdrubale potrebbe veramente, io potrei veramente tenere 500 euro sul conto corrente, non di più. Cioè, quindi 500 euro di Asdrubale vanno sul conto corrente. Facciamoci anche Dai, so che volete il co, quindi vi spoilo i prossimi. Ecco qui, facciamo Sdrubale, vediamo. No, non lo fornisco poi questo file, già se me lo volete chiedere. Quindi 500, facciamo, ragioniamo in K, 0, mezzo K su conto corrente. Ok, ovviamente a Sdrubale, essendo giovane e dinamico, ci avrà il conto corrente che non paga niente, gratuito. Cioè, se a Sdrubale, se paghi 1 euro su quel conto corrente è troppo. Ok, poi pilastro B. A Sdrubale ha bisogno di un fondo di emergenza. Cosa gli può succedere a Sdrubale? Sostanzialmente niente. Io mi sentirei a Sdrubale, magari che so, boh, potrebbe all'improvviso trovarsi la fidanzata e essere obbligato ad andare a fare un viaggio. Non so, proprio vogliamo sprecarci. Svincolabile. 1000 euro sul conto deposito svincolabile, caro Sdrubale. Proprio in quel caso estremo. Vabbè che potrebbe anche chiedere ai due signori anziani. I signori anziani con cui vive e gli pagano tutto, eh? Cioè senza fare tante manfrine, tante storie dicendo no, devi basarti da solo, devi andare avanti da solo. No, no, gli pagano, punto. Oh, come è sempre successo in Italia dalla notte dei tempi. E, dopodiché, Asdrubale ha delle spese previste e prevedibili? No. La macchina? No, Asdrubale è uno di quei giovani che non vogliono comprare la macchina. Evidentemente Asdrubale non abita a Trento, perché a Trento senza macchina, sabato, domenica, cioè d'estate, d'inverno, ti spari un colpo in bocca. E, ok, quindi hai bisogno della macchina per andare in montagna, dove tutta l'attività si trasferisce lì. È come a Milano ad agosto. E, ok, Asdrubale però non vuole la macchina, spese previste non ne ha. Bah, oddio. Però spese prevedibili, perché non dimentichiamo che nel terzo pilastro ci vanno le previste e le prevedibili. Asdrubale ha qualche idea di cosa succederà tra 10 anni? No, Asdrubale potrebbe aver bisogno di soldi, che so, per andare a fare un master all'estero. È vero che i genitori glielo pagherebbero, ma avrebbe un po' più di innalzamento delle spese. Potrebbe aver bisogno di soldi per mettere in piedi un'attività. Potrebbe aver bisogno di soldi per fare qualunque, per comprarsi la macchina. Asdrubale non lo sa, magari tra 3 anni trova lavoro e ha bisogno di comprarsi la macchina, e quei 20.000 euro gli servono tutti per la macchina. O tra 3 anni trova una fidanzata che lo obbliga a comprare una catapecchia nella periferia più malfamata e dare 20.000 euro d'anticipo. Asdrubale quindi non ha nessuna idea. Io quindi onestamente, caro Asdrubale, non metterei niente sul pilastro quarto, nulla. So che questo contraddice molto. E metterei tutto sul terzo pilastro. Così a naso farei un 2 anni, 4 anni, 6 anni. Quindi quanti soldi ci sono rimasti da Sdrubale? 18.500, ma facciamo, che so, 7.500 e obbligazioni a 2 anni, virgola, e rimangono 11, che brutti numeri, diciamo 6.500 obbligazioni a 3 anni, rimangono 12, 6K obbligazioni a 4 anni e 6K obbligazioni a 6 anni. Ok, obbligazioni, quali obbligazioni? Perché vabbè, nel 2023 conto deposito svincolabile, io a Sdrubale mi butterei anche su BBVA, punto e basta. Questo BBVA, BBVA pure questo. Anche se BBVA non ha certi servizi forse tipici dei conti correnti, ad esempio sicuramente gli assegni circolari non ve li dà. Però pure uno dei tanti conti correnti gratuiti. Qui a Sdrubale si guarda sul sito di Finanza Online, ve l'ho già fatto vedere qual è il miglior conto deposito. Non andiamo in questo video a spulciare ogni volta conto corrente e conto deposito, anche perché lasciano il tempo che trovano. Quali obbligazioni a 2, a 4, a 6 anni? Non ha molti soldi a Sdrubale, al massimo potrebbe prenderne 2, 2, 2. Andiamo sull'amato sito di Borsa Italiana. Oh no, sul sito di Matteo. Siamo impazziti adesso, tradire Matteo così. Ok, monitors, eccoli qui, bond governativi, titoli di Stato europei, sì dai, tutti gli europei, ricordo perché scegliamo i titoli di Stato, perché hanno tassazione a 12,5, difficile per le obbligazioni corporate batterli. Ora, caro Asdrubale, tutte le divise euro, mi chiedete ancora le obbligazioni in altra valuta. Le obbligazioni in altra valuta è una scommessa su quella valuta, 50-50. Non ditemi che avete dei motivi macroeconomici che sapete solo voi per cui una valuta dovrebbe salire, perché li sanno sicuramente i macroeconomisti meglio di voi, quindi si è già ribilanciato il mercato. Quindi è proprio secco secco, 50-50. A meno che voi non abbiate motivo di spendere soldi in altri stati, obbligazioni di altre valute anche no. Ok, tutti gli emittenti, scala temporale duration modificata, e aggiorna. Ok, siamo liberati tutte quelle non in euro. Matteo, mi fai vedere anche qui? Ecco qui, ecco, cos'è questa sfilza qui? Ah, chiedevo cosa fosse questa sfilza qui di pallini grossi su tutti i BTP italiani. Guardate, proprio fanno una riga che si vede lontano 4 km. E devo dire che, beh, perché sono quelle quotate su borsa italiana, per quello le altre sono minori. Però devo dire che l'Italia come obbligazioni leader di mercato. Ok, va bene. VR è quanto sono liquide, ma possiamo metterceli anche. E li ordiniamo per dov'è la data di scadenza. Ecco qui. Adesso siamo nel novembre 2023. Io che sono sdrubale me le voglio far scadere a fine 2025. Vado a pescare a fine 2025. Cosa potrei fare se fossi sdrubale? Non ho tanti soldi, quindi io mi metterei metà italiani, metà di un altro stato. Guardate, fine 2025. Ecco qui, siamo qui. Vedo dei BTP allegri e felici. Vedo anche uno Spagna. Quanto rende questo Spagna? Rende meno dei BTP? Ma insomma. Io guarda, forse Asdrubale non ha minusvalenza, quindi mi sparo un. Potrei anche rischiare un filo e mi spararmi questo Romania. Quindi Asdrubale decide con quelle quote di rischiare un filo. Sì, tra l'altro un filo, proprio un filo. E si compra questo Romania 29-12-2025 al 2,75. E poi crepi l'avarizia lo Spagna 31-10-2025. Ok, queste due per quello core. Poi va avanti altri 2 anni, 26, fine 2027, fine 2027. Adesso qui, ecco, abbiamo un bel BTP no CAX, proprio anche senza le CAX. Le CAX servono a poco, servono a poco per due motivi. Primo, perché l'Italia è dal 1860 che paga i buoni del tesoro, dico dal 1860, molto più affidabile della Germania da questo punto di vista, che dal 1860 ad adesso ha fallito, ha scazzato almeno 3 volte il pagamento dei suoi buoni del tesoro. E poi perché l'Italia farà tutto, si impiccherà pur di pagare il debito pubblico, è una questione di orgoglio nazionale. Però in effetti dovessero limare, andrebbero a limare quelli con le CAX, sono delle clausole che prevedono che il governo possa limare o addirittura non pagare i buoni del tesoro, però vabbè, sono totalmente inutili dal punto di vista effettivo perché poteva farlo comunque, non è che serviva un permesso. Ok, però ci prendiamo queste che sono pure senza CAX e poi c'è qui un Germania, ma in Germania mi piange il 2,62. Vabbè, prendiamoci questo Germania 2,62, scade 2027, sì, ok. Poi andiamo al 2029. Ah, bisognerebbe vedere anche quanto sono liquidi, eh? Sì, questo è liquido, questo è liquido. Dateci anche un'occhiata qui al bollino di Matteo. Certo che se Matteo sbagliasse un giorno a mettere i dati, siamo tutti fregati. 2029, no Romania, grazie. Basta, ne abbiamo già uno. Questi BTP che ci guardano qui, sembra un peccato lasciarli. E poi vedo un'Olanda. L'Olanda quanto rende? Renderà come la Germania, che brutto. La Croazia? Però zero, non se la fila nessuno. Un altro BTP no CAX che scade a novembre. Sì, allora Matteo Asdrubale si prende pure questo BTP no CAX. Ecco qui, abbiamo individuato le 4 obbligazioni di Asdrubale. Chiaramente, se voi siete in una situazione di Asdrubale, non fate questo. Perché dipende anche, effettivamente, io qui non so niente su quando Asdrubale vuole spendere. E neanche lui stesso lo sa, peraltro. Quindi neanche io Asdrubale lo so. Quindi io Asdrubale. Così mi sparo a caso, sono a caso, 2, 4, 6 anni, perché non sa mai, magari potrebbero servirmi. In realtà compro obbligazioni, non faccio conti deposito vincolati perché con le obbligazioni posso anche venderle e se sono vicino alla scadenza quotano più o meno quanto le ho comprate, no? O meglio, si avvicinano al 100 addirittura. Ok, con Asdrubale direi che abbiamo finito, situazione molto semplice. Ho fatto in ordine d'età e anche in ordine alfabetico. Passiamo al secondo caso, Bianca e Carlino. Wow, neosposi hanno un mutuo residuo di quanto hanno di bello di questo bel mutuo residuo? Scusa, perché? Ok, di 100.000 euro. Okay. Hanno 10.000 euro di surplus annuale, quindi hanno degli ingressi e delle uscite, 10.000 euro di surplus annuale e 50.000 euro da parte. Cosa fanno Bianca e Carlino? Qui Bianca e Carlino devono porsi una domanda principale. Beh no, prima allochiamo il conto corrente e fondo d'emergenza. Conto corrente. cari Bianca e cari Carlino. Dipende molto dallo stipendio. Supponiamo che lo stipendio sia sicuro, quindi che caschi, sono dipendenti pubblici, caschi il mondo. Ok, ne sposi, quindi ne sposi dipendenti pubblici. Ok, ne sposi non è rilevante, tra l'altro. Ok, perfetto. Allora, qui devono intanto allocare la liquidità. Potrebbero avere una macchina. Questi sono già direi che Bianca e Carlino assieme io sono anche due persone, quindi io andrei sui 3-4 mila euro. Io sono sempre abbastanza ampio di liquidità. Potrebbero fare 4 mila euro su due conti correnti non cointestati. Perché Cici, Bianca e Carlino, se poi, a parte si separano, ma se poi uno dei due dovesse succedere qualcosa e non necessariamente veniva a mancare, anche essere inabile, sono dolori. Quindi su due conti correnti in banche differenti, non cointestati. Okay. Il mutuo o attinge da uno dei conti correnti oppure c'è un terzo conto corrente cointestato su quella banca. Sapete, vero, che potete anche chiudere il conto corrente presso la banca su cui avete il mutuo? E pagarglielo come tutti i soggetti normali con un bonifico ricorrente. Chiaramente non dimenticatevi di farlo, altrimenti vi segnalano immediatamente quali cattivi pagatori, anche perché avranno il dente avvelenato che gli avete chiuso il conto corrente. La banca non ne sarà contenta, ma potete tranquillamente farlo. Quindi se avete il mutuo presso una banca che vi sta strozzinando di commissioni sul conto corrente, potete tranquillamente chiuderlo, e devono accettarlo. Poi, il fondo d'emergenza. La liquidità l'ho tenuta un pelo altina, hanno una casa, sì, hanno una casa, il tetto, a proposito, il mio tetto appena rifatto, porca loca, c'è già 4 punti dove goccia l'acqua, viene richiamato d'urgenza chi me l'ha fatto per sistemare quei 4 punti, e anche un pezzo di grondaia dove mi sta gocciolando acqua sui panni stesi, ok, e lo svantaggio di avere 6 balconi. Allora, il tetto, qui c'è il tetto. Stipendi non dovrebbero avere problemi. La macchina potrebbe essere da cambiare, ma facciamo che non gli è proprio così fondamentale. Non hanno molto surplus, eh? Però io qui, ragazzi, almeno 10.000 euro li terrei. E quindi stessa cosa, forse un conto deposito svincolabile. Potrebbero metterne anche 5 su un'obbligazione a breve scadenza tipo BOT, ma forse è più lavoro per nulla. Cioè, la differenza di rendimento, poi non considerate soltanto la differenza di rendimento, guardate anche la differenza di rendimento su soli 5.000 euro per soli 6 mesi. Anche se facciamo che faccia un punto, che è tantissimo, un punto netto, proprio fuori da ogni gangheri. Un punto netto su 5.000 euro sono 50 euro, per 6 mesi sono 25 euro. Vale 3 ore di lavoro a trovare il bot, vai, gira, sposta, tira, molla. Qui, vabbè, se poi è su un anno, però sono già 50 euro, però insomma, e poi era un po' esagerato, 1% netto di differenza. E qui veniamo all'altro problema. Il problema che io mi porrei nel loro caso è: sto mutuo lo chiudiamo o no? Dipende. Se è a tasso variabile, sì, 2023, con i tassi che probabilmente sono al 4, al 5, se è a tasso tipo se hanno un Euribor più 1, io lo chiuderei, siamo al 5. Io lo chiuderei questo mutuo. Cioè, più che lo chiuderei, lo abbatterei. Quindi tenete questi 14.000 euro, il resto andrei tutto all'abbattimento del mutuo, senza problemi. Perché effettivamente si tratta di un 5% netto di costo sicuro, contro dall'altra parte un 7-8% se investi in azionario, non sicuro, lordo, insomma. E poi eventualmente ti fa anche ISEE, cioè ti toglie anche benefici avere degli investimenti finanziari. Quindi io, se fosse a tasso variabile, lo abbatterei. Se invece fosse un mutuo a tasso fisso, che hanno fatto quando i tassi erano all'1, a 0, 1, 2, allora si potrebbe pensare seriamente di tenerlo. Anche perché ti fa interessi passivi in dichiarazione dei redditi, non molte, della verità. Ok, c'è da dire, spese previste e prevedibili. Potrebbero prevedere di avere un figlio. La macchina da cambiare, il figlio in realtà che se ne dica se è un cioè non ti costa molto in termini di denaro, ti costa in termini di tempo. Entrambi lavorano, perché ho scritto, me lo sono inventato adesso, eh. Se, ad esempio, se uno dei due non lavora, oppure se hanno i nonni, il figlio non gli costa neanche più di tanto in termini di tempo. Se però non hanno i nonni e entrambi lavorano, allora il figlio mette in conto che o Bianca o Carlino a casa ci deve stare. E anche se lo manda all'asilo nido, o Bianca o Carlino... Ah, non vivono in Svizzera, quindi i figli costano una cifra accettabile. Mettiamolo così, scusate che così... Oh, eccolo qui. Allargo un po'. Ok, quindi... Qui cosa facciamo? Questo figlio, supponiamo che abbiano i nonni, allora ne ho sposi con nonni vicini. Allora, situazione felicissima. Io qui ci metterei solo i soldi per un'eventuale auto d'emergenzissima. 15K, no, non d'emergenzissima, che potrebbe essere, ad esempio, un'auto da cambiare, tetto da rifare. Facciamo anche il tetto da rifare. Certo che gli sto mangiando tutti gli investimenti, però è giusto così, eh. Cioè, non fatevi tentare di fare assolutamente investimenti. Cioè, piuttosto prudenza su obbligazioni, soprattutto adesso che le obbligazioni rendono. Una volta l'alternativa era materasso o azioni. Adesso prudenza ci può stare, eh. Facciamo 25? Facciamo 26? Facciamo 21, così poi mi vengono i numeri tondi. Su obbligazioni. Obbligazioni quante? A 4 anni per l'auto. Direi che hanno auto, eventuale tetto. A 4 anni le abbiamo già viste. Anche qui farei un mix dei vari bond governativi in euro. E poi quanto ci avanza? 20, 30, 35, ci avanza 15. Giusto? Fate il conto giusto qua. Sì, un miracolo. 15K su ETF azionario. Io però starei molto attento qui. Prima starei attento che qui sono a posto, eh? Perché stiamo un po' tirati con i numeri. Forse, guardate, Svizzera 26. Anzi, 21 su obbligazione a 4 anni, virgola 5 su obbligazioni a 3 anni. E questi li spostiamo a 5 anni. Non si sa mai. Dipende molto dalle loro spese, loro si faranno i conti, ovviamente. Ok. Questo nel caso in cui non vogliano togliere il mutuo, o abbattere mutuo se tasso variabile, tasso alto, diciamo in generale, o abbattere mutuo se tasso alto. Ok, quale ETF azionario adesso? Abbiamo 15K, io potrei azzardare addirittura 3. Azzarderei 3, prenderei un America, Europa, paesi emergenti, proprio, pam pam pam. Quali? Li scegliamo a caso. Ve lo dico proprio chiaramente, cioè non fidatevi di quello che scelgo io. Allora, guardate, andiamo qui, Equity, Region, dov'è? North America, Equity Strategy, nessuna, grazie. Ok. Abbiamo il Vanguard, abbiamo questo Vanguard con un TER bassissimo ad accumulazione. È espresso in dollari, ma avete chiesto in molti, cambia qualcosa? Beh, per forza, cioè, che sia espresso in dollari o espresso in euro, comunque le azioni che compra sono quotate in dollari. Quindi voi siete comunque esposti al dollaro, non c'è via di scampo. Anche se è espresso in euro ed è quotato in euro sulla borsa di Milano, perché se poi lo comprate sulla borsa di Milano, questo probabilmente magari lo pagate proprio in euro, non lo so. Però è completamente irrilevante, le azioni che compra sono in dollari. L'unico modo per proteggersi è prendere quelli hedged, o con si chiama copertura valutaria in italiano, che io ho fatto un'analisi, costano dall'1 al 2% all'anno, secco secco, soltanto per l'hedging. Anche no, perché fondo dollaro-euro è un tiro di dado, eh? Cioè una volta va di là, una volta va di qua. Sfido chiunque a prevederlo. Anzi, fatemi una previsione dollaro-euro tra 3 anni, così poi posso farvi una pernacchia perché l'avete mancata, metà di voi. Ok, questo direi mi sembra di una dimensione dignitosa, dovrebbe guardato su borsa italiana se vediamo dove investe, ma già temo di saperlo. Sempre guardate le top holdings alla fine, perché Apple c'è il 6%, quindi attenzione che voi state comprando 5.000 euro su questo. Vediamo, 5.000 euro su questo, andiamo a fare i conti, 5.000 euro su questo. Avete 300 euro diretta solo in Apple, eh? E 300 euro in Microsoft. Ok, comunque cifra accettabile. Ok, TER mi sembra basso. Questo è totalmente irrilevante, perché voi non potete sapere se andrà su così o giù così. Ok, da guardare sulla borsa di Milano se è scambiato. Facciamolo per questo, poi non lo faremo più. Borsa italiana, perché io immagino che loro abbiano accesso alla borsa di Milano. Ah, chi dei due li compra questi? Eh beh, io farei equi ripartito e tutto quanto. Oppure magari le obbligazioni, no, le obbligazioni a uno, le azioni all'altro non va bene, perché se poi uno dei due diventa inabile, quell'altro non può vendere le obbligazioni che magari gli servono. E so che se dobbiamo fare equi ripartito, però allora 3 ETF potrebbero essere tanti. In questo caso forse è il caso di andare WWCE and chill, come dicono i maestri. Oppure direttamente sì, 3 ETF, due li tiene uno e uno li tiene l'altro. Questo mi sembra una soluzione accettabile. E allora l'ISIN è questo, me lo copio, vado su Borsa Italiana, incollo l'ISIN. A voi piacciono i tickers, ma secondo me l'ISIN è molto meglio. Già vedo un più 0%. Ha scambiato negli ultimi giorni? Vediamo, controllate che abbia fatto almeno uno scambio. Questo è proprio il minimo sindacale, almeno uno scambio al giorno. Ogni giorno deve cambiare prezzo. Sì, il minimo sindacale l'ha fatto. Vediamo quanti contratti ha fatto. Ogni giorno... Oddio. Panic. Non se lo fila nessuno, è questo. Qui 154.000 euro di... Pochissimi, Aia. Sì, ne fa di insomma. Anche no, piuttosto mi prendo uno Standard & Poor, allora. Mi spiace, si torna indietro. Quindi le cose che dovete guardare sono che sia abbastanza dignitosamente grande, che faccia scambi sulla borsa su cui avete accesso voi. Region North America, no, allora, cancello. Country USA, ce ne saranno un miliardo. Equity Strategy, no, Equity Strategy, Theme, no Theme, grazie. E andiamo, ordiniamoli per terra brutalmente. Guarda, c'è questo SPDR, Standard & Poor's. Devo vederlo. Sarà la solita cosa, comunque. Non è... Full replication, bene. Ah, distribuisce però, no, grazie. E distribuzione di DR, si possono indicare quelli ad accumulo? Ah, questo Invesco mi sembra di dignitoso. Accumulate, swap based. Un pelo rischioso swap based, cioè non è che ci sia tanto rischio dentro, però questo allora, vediamo, sarà swap based anche questo? Sì. Ah beh sì, perché ho ordinato in ordine di terra, perché ho fatto il taccagno. Questo Xtrackers 4C è piccolo. Questo iShares Core Standard & Poor's, questo è proprio un classicone, è enorme, scambierà almeno qualcosa, cioè, è abbastanza improbabile che vengano delistati da... Oh, guarda come scambia bene. Che vengano delistati da Borsa Italiana. Contratti, grazie. Controvalore giornaliero. Oh, 5 milioni. Questo è proprio liquido, liquido. Benissimo, allora gli facciamo prendere questo. E, quali altri gli abbiamo dobbiamo far prendere? Ah, sono sull'Europa, grazie. Europa, Europa, Europa. Se qualcuno di voi stesse per chiedere perché non fai un mondo direttamente... non ha visto le altre puntate. Se qualcuno stesse per chiedermi perché non fai invece un ETF che comprenda anche le obbligazioni, non ha visto i miei 1000 video in cui spiego perché non è una buona idea mettere queste obbligazioni assieme a queste azioni, perché quando vi servono i soldi poi dovete vendere anche le azioni, quindi magari vi trovate dopo 2 anni a dover vendere anche le azioni. Quindi mettere le obbligazioni assieme alle azioni è una pessima idea, ok? Ed è anche una pessima idea mettere queste robe su ETF obbligazionari, perché poi magari tra 5 anni ne avete bisogno, ma i tassi sono saliti di 2 punti e vi trovate l'ETF obbligazionario sotto le scarpe. Quindi così sono più safe, anche se avete il rischio chiaramente che l'obbligazione fallisca. Ma queste sono cose che ho già spiegato nei video precedenti, e se non le sapevate, shame on you. Ok, andiamo a vedere questa Europa, region, Europa, 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 Europe. Ok. Andiamo a ordinare per terra. Ah beh, ma ci sono tutti quelli al solito. Odiamocelo per fund size, dai. Oh, 0,12 a distribuzione, però. 0,07, ancora meglio. L'accumulazione. Stocks Europe 600. Questo comprende anche, mi hanno detto, UK e Svizzera, quindi ci può stare bene. Questo, dai. Giusto per curiosità, vediamo quali sono i principali componenti. Guardate sempre le principali componenti, perché ogni tanto trovate sorpresone tipo 20%. Ecco, ad esempio, 3% al Nestlé. A voi sta sulle scatole la Nestlé per i vostri motivi. E Novo Nordisk, questa qua è famosissima. E Holding Shell, AstraZeneca, sì, Louis Vuitton. Ecco, questi siamo. Ci siamo. Italia non se la fila neanche di striscio. Ok, andiamo a vedere invece quello, paesi emergenti. Non lo farò questo per tutti i casi, perché dopo un po' dirò, abbiamo già visto. Ok, region, emerging markets. Oh, cosa siano i paesi emergenti è un mistero. E togliete l'equity strategy perché andiamo a vedere uno grossarello. Questo 0,18. Emergenti hanno un tera altino, eh? Sì, 0,18 direi che ci sta. iShares, però di nuovo iShares. Abbiamo già scelto due iShares. Io differenzierei anche su emittente, sia mai. Vedo qui un X, mi cade l'occhio su un X trackers. E accumulating sampling. Può starci bene, eh? Io andrei a vedere quanto fa di sampling, però può starci bene, fa campionamento. Spesso tra l'altro lo fanno anche quelli che dichiarano invece di fare altro. Vediamo com'è diviso. Cina 26, India 15, Taiwan 14, Corea 12, Brasile 5. Va bello, dai. Finanza, informatica, beni voluttuari, ok. Valute, dollaro di Hong Kong, quasi tutto, ok. E abbiamo anche le maggiori componenti? Taiwan Semiconductors, come sempre, è un po' la Apple degli emergenti, 6%, Tencent Holdings, 4%, Samsung, Alibaba, Reliance, sì, ok. Sono le grosse aziende. Quel portafoglio che è un po' sbilanciato, no, un po', togliamo un po', è molto sbilanciato sulle grosse aziende. D'altronde se usi gli ETF o vai a prendere quelli equally weighted, dove equally weighted non vuol dire equally weighted per area geografica, ma vuol dire equally weighted per azienda, quindi ci sono anche le piccole. O vai a prendere quelli proprio specifici sulle piccole aziende, piccole e medie aziende, però di solito sei costretto. Quindi, ok, a posto. Abbiamo visto le loro tre cose. Prossimo caso, Dario, Ermenegilda e Filippo. Questo video sarà lunghissimo. Famiglia con un figlio con casa di proprietà. 10.000 euro di surplus annuale, 150.000 euro da parte. Ok. Allora, questa volta facciamoli un po' diversi. Facciamo Dario è dipendente privato e Ermenegilda è a partita IVA. Però supponiamo che fa la minor parte di famiglia con un figlio, caso di proprietà, 10k su... Ok, loro non hanno mutuo da pagare, però quindi non hanno quella scelta degli altri. Qui la cosa è rilevante, perché riuscivano a fare 10k di surplus annuale nonostante il mutuo, eh? Quindi la cosa diventa irrilevante. Allora, conti correnti. Quanto anni ha sto figlio? Perché il figlio più avanti va con l'età, ho l'impressione che più chieda motorini e cose del genere. Ma 5k? 6k? 6k? E mi permetto di copiare da sopra, eh? Ok. Benissimo. Poi, qui, fondo d'emergenza. Qui abbiamo che Ermenegilda è a partita IVA. È vero che quella contribuisce meno, però questi 10k di surplus annuale potrebbero sparire. Quindi io poi potrebbero esserci altre spese, soprattutto quelle di Filippo. Quindi azzarderei forse un 15k, un po' tanto però, stiamo mettendo su conto deposito. Chiaramente il B e il C sono molto dipendenti, cioè sanno soltanto dare Ermenegilda e Filippo come farli, io non ho idea, sto facendo ipotesi. E hanno due macchine, Dario ed Ermenegilda, e devono cambiarle tutte e due prima o poi, quindi io ci metterei un 40k di in obbligazioni. Poi hanno la casa di proprietà, 50k in obbligazioni governative a di emittenti diverse, meglio specificare, a varia scadenza. E scusate, mettiamo anche di obbligazioni governative euro, perché, anzi, copiamolo ovunque, perché magari qualcuno poi... No, non vi fornisco il foglio. Ok. Benissimo, questo è quello che farei io se fossi Ermenegilda, ad esempio. E così poi io ho fatto una stima, tipo due auto da cambiare prima o poi, non molto costose, considerate che hanno anche il surplus che può andare qua dentro, eh? Ok, 150k da parte, quanto rimane? Scusate, qui mettiamo 14 per semplificarmi i conti, 20, 70, 80k, abbiamo un bellissimo 80k e li mettiamo dove? In ETF azionario, ad esempio. Li mettiamo in ETF azionari. hanno iniziato a averne tanti. Anche qui solto il problema dell'altare di prima, io metterei un po' da una parte, un po' su un conto, un po' sull'altro. Mi raccomando questo, anche soprattutto questo, questo addirittura è più importante, questo meno, questo può anche stare sul conto, stesso conto della stessa persona, ma questo è più importante che sia su entrambi i conti, perché se uno dei due per qualche motivo, o uno dei due conti, o uno delle due persone per qualche motivo passa un periodo di tempo inabile, è un grosso problema, eh. È un grosso problema anche perché eredita Filippo, attenzione, perché qui non c'era Filippo, qui eredita Filippo che è minore e quindi poi bisogna chiedere autorizzazione al giudice ogni volta che si fa qualcosa. Quindi attenzione, qui è veramente fondamentale che siano separati. Se questi due hanno un conto cointestato viene un casino, perché se uno dei due dovesse venire a mancare, eredita Filippo, si trova tutti i titoli che sono in parte suoi, ogni movimento va autorizzato al giudice, un bordello. Quindi qui è fondamentale tenerli differenziati. 80K. Io con 80K fossi in Filippo, che è quello che in realtà prenderà le decisioni, andrei su mercati singoli. Pam, 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 pam. Cosa facciamo? Guardate, voglio sprecarmi. 10K su ETF azionario. Use. Eh sì, proprio 10K. Più di quanto ci volevo mettere. Poi... vediamo, possiamo sparare un 7K, 5K su Cina, 5K su India. Sto sparandoli a caso, a caso, non prendete esempio dai miei portafogli, sono a caso. In Messico vogliamo dimenticarcene? No, per il momento ce ne dimentichiamo. 5K su Giappone, che ho bellamente ignorato qui. Giappone mi sta un po' qui, come investimenti, non come altro. Cina, India, Giappone, siamo a 15, 25, quanto ne abbiamo? Noi abbiamo 80, possiamo scialare. Guardate, 5K su Francia, 5K su UK, 5K su Svizzera, 5K su Germania, siamo a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45. Se qualcuno sta dicendo questa non è diversificazione, è dispersione, si vada a rivedere i miei video sulla diversificazione, che cosa vuol dire la diversificazione. Si fa per due motivi: per evitare che qualcuno crolli, qualcuno di questi crolli o abbia enormi problemi, ad esempio la Russia, che se io avessi avuto, se io non avessi avuto una cosa così frammentata, mi sarei preso una di quelle mazzatone quando la Russia è morta, finanziariamente intendo. E l'altro motivo per cui, quindi bisogna proprio fare dispersione, l'altro motivo per cui si fa è andare a cercare le cose che siano meno correlate una con l'altra. Quindi seguire invece la capitalizzazione mondiale non è diversificazione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ne ho 16 a disposizione. Scusate, azzardiamo, vogliamo azzardare? Siete pronti? Da-dan! Magari questo col nuovo... ETF PIR che offre Directa, guardatevelo, è proprio in questi giorni sta girando, e Directa vi offre un PIR. Il PIR praticamente è, purché investiate in Italia e in certi tipi di azioni, è senza tasse. Quindi magari questo, magari buttiamocelo, magari il nuovo PIR che offre Directa. Ci farò un video sopra, ma prima volevo controllarlo in prima persona e verificare come funziona in tutto e per tutto. E prima devo avere i soldi, quindi se voi non me li mandate... ok, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... qui mi sbizzarrisco, allora, 5K Messico, ci serve. E 5K Thailandia, Sudafrica, io la reputo... Thailandia scrivo con la H, vero, da qualche parte? Non ci vado spesso, quindi non so. Io faccio notare, apprezzerete che ho sbilanciato gli Stati Uniti, vero? 5K Nord Europa, anche se Nord Europa intendo i paesi scandinavi, e Nord Europa di solito è dominato da un solo, forse Est Europa. Sudafrica lo reputo troppo rischioso. E abbiamo qualcos'altro? Il Vietnam, il Brasile, stiamo andando proprio su mercati bizzarri. Se qualcuno sta obiettando che io metto lo stesso su Messico e Thailandia, la stessa cosa che metto sugli Stati Uniti, si vada a rivedere cosa intendo io per diversificazione. Diversificazione, ripeto, non vuol dire seguire la capitalizzazione di borsa mondiale. Quella è seguire una propria strategia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cosa facciamo? Aumentiamo, buttiamo qualcosa un po', 5K Australia? Vogliamo perderla? 14 e poi 10K su ETF qualunque che copra più o meno i restanti. Non so, magari potete mettere su un ETF emergenti ancora, oppure un ETF europeo, Spagna, possiamo tentarci. Sono ETF sulla Spagna, che a me è sempre ispirato. Andiamo a vedere. Sono a caso, queste scelte, non è che non copiatele. Spain, ben 3 ETF sulla Spagna, va, va che roba. Insomma, non è che abbiamo una capitale. Vediamo qua, quanto quotano in Italia, sono curioso. Ah, è swap based addirittura. Questo? Diciamo che quando ne avete così tanti, potete anche prendere un 1, 2, 3 che siano swap based. Ah, attenzione, possiamo anche mettere. No, no, allora via, aspettate, fermi tutti. 5K su oro, che me lo dite sempre, io me lo dimentico, e 5K su altre commodities. Le commodities sono le materie prime. Direi che è un bel portafoglietto che potete dire tutto tranne che questo portafoglio abbia delle correlazioni dentro. Non so, andiamo a vedere quale ETF scegliamo per il Messico, giusto per prenderne uno. Non li faccio tutti, abbiate pietà. Forse Messico e Europa dell'Est, che forse sono i due più bizzarri. Vediamo, Spagna, niente Spagna, mi spiace. Messico, ben 3. Quella 150 e poi si spalla male. Ah, non terra altissimo. Questa è capped. Cosa vuol dire capped? Solo large e mid stock, quindi niente il l'omino che vende sombreri, niente. Vabbè, ha un tier inferiore, potremmo anche tentarlo. E vediamo in cosa investe. Attenzione, guardate sempre, perché ogni tanto ne beccate qualcuno che ha pochissima distribuzione. No, no buono, no buono. Non voglio la distribuzione io però. Ah, non è quotato neanche. Aia, non è quotato su Milano. Vedete? Però è quotato su Xeta, magari riuscite a accederci. I rischi. Sì, si può sapere le più grandi partecipate? No, non è dato di sapere le più grandi partecipate. Non mi piace questo. Un altro. Questo allora, va là. Questo è stato quello che ho io. Full replication, accumulating, bellissimo. Vediamo. Beh, Messico, abbiamo tutto Messico. Si può sapere in cosa investe principalmente? Oh, Gruppo Finanza Banorte, 13%, alla faccia, ma quante azioni ha dentro? 13% di Fomento Economico Messicano. Allora, finanza si fa un 38, no, beni di prima necessità 38%, ottimo. Che è una cosa che di solito si trova difficilmente, si trova questo finanza qua dentro. Voglio sapere quanti ne ha dentro però di azioni, ci ha dato di sapere? Sì, copre l'85% di mercato, ma per capitalizzazione. Non ci ha dato di sapere quanti cosi ci sono dentro. È quotato su Borsa Italiana? Sì. Avrà uno scambio ogni 3 mesi, ogni morte di papa. Aia, solo 23 titoli nell'indice, quindi sappiate, beh, oddio, 5.000 euro, 23 titoli nell'indice, anche se dovesse, diciamo, fallire il gruppo Finanza Banorte messicano, vediamo quanto ci impatta sul portafoglio, 5.000 euro, questo qua fa il 13%, 650 euro di perdita, insomma, non è da tagliarsi le vene, la recuperate con Apple che si impenna. E in compenso il gruppo Finanza Banorte può anche andare, il gruppo Bimbo, cosa fa? Fatemi controllare cosa fa il gruppo Bimbo. Gruppo Bimbo is a Mexican multinational food company. Ha in 33 paesi. Ora, un'obiezione che mi viene fatta spesso è: ma queste aziende spesso investono in altro, a parte che anche il gruppo Bimbo investe in altro. Le aziende americane spesso investono anche fuori dagli Stati Uniti. È vero, però sono soggette alle leggi americane e il mercato tende a vederle molto come americane. Quindi quello che importa, cioè se il loro prezzo si comporta come delle aziende americane. Qui i dati di bilancio a me, come ben sapete, interessano poco. E benissimo, adesso che l'abbiamo trovato, questo bellissimo ETF messicano, andiamo a vedere che quoterà una volta all'anno. Qui è difficile, oddio, oddio che grafico. Dai, Vedo il prezzo diverso ogni giorno, se non altro. Andiamo a vedere i contratti. Ho paura. Vabbè, dai, meglio di quell'altro. Beh, il 3 novembre ha scambiato 24.000 euro, non pochi. 31 novembre ha scambiato 1.800 euro. Dai, scambia abbastanza. Io lo prenderei, se fossi io a dover decidere. E andiamo a prendere quello sull'Est Europa, che forse è un po' più difficile. Tranquilli, non faccio tutti i casi così, anche perché già siamo arrivati a quanto? 45 minuti di video. Dai, per questo video prevedo 8 ore di durata. Sarà come una live. Poi magari saltiamo una settimana, no? Così io mi riposo la voce. Andiamo a cercare quello dell'Europa dell'Est. Questo non è facile, perché region Eastern Europe ce n'è uno. Accumulo, ma sembra dignitoso. Europa dell'Est escludi in Russia. Beh, è abbastanza ovvio escludi in Russia adesso, perché in momento della Russia è praticamente impossibile investirci. Sì, ci siamo. Factsheet. OTP Bank alla faccia 11% però. Andiamo a vedere i paesi. Ha quasi tutto Polonia, 65. Ungheria 20. Quindi è un ETF mezzo polacco. State mettendo 3.000 euro in Polonia. Ci stanno, insomma, non è che. Va bene, direi che. Beh, a parte da OTP Bank sarà una banca polacca a questo punto, immagino. Ok. Benissimo, abbiamo finito la situazione di Dario, Ermenegilda e Filippo. Salvo. Ok. Giancarlo. Helen, Ines, Jacopo e Katrin. Ho fatto fatica a trovare nomi con la H, I, J e K. Giancarlo, Helen, Ines, Jacopo e Katrin. Famiglia con 3 figli in affitto. Niente surplus annuale, quindi vanno a pari. 100K da parte. Megoglioni. Ok, andiamo, iniziamo. Qui 3 figli, immaginiamoli, non so, dagli 8 ai 15. Ale spendono e spandono come degli assassini. Tra l'altro uno dei 3 figli avrà un conticino suo, quello di 15, Catherine che ne ha 15. Ma io qui metterei 10K su 3 conti correnti in banche di copiamo. Allora, perché i conti iniziano ad essere 3? Ma non si sa mai, eh. Si sa mai. Magari uno si trova bloccato. Io ho sempre il timore del blocco del conto. Vabbè, tanto cioè, ne to due saranno banche locali e una sarà BBVA, che ne so. Comunque Giancarlo Elen e l'altro Elen di nuovo. Catherine avrà il suo conticino per i fatti suoi. Comunque loro sono solo in queste simulazioni, i figli sono solo visti come dei, tra virgolette, pesi e non delle persone a cui si possono intestare robe. Ok, in affitto, niente surplus annuale, ullalalala, il fondo d'emergenza qui pompa come non mai, perché avranno 2 macchine, questi figli andranno portati a musica, a ginnastica ritmica, a box, all'ospedale per il naso rotto durante box, no perché box non è caschetto, insomma vanno portati a destra e manca, quindi 2 macchine ci stanno. Poi l'affitto potrebbe aumentare. Non hanno, devo dire, le spese per manutenzione della casa. E qui, fondo emergenza, se prima ne ho messe 14, qui mi sentirei di mettere 20K. Oppure potrebbe anche stare sul BBVA, che è il terzo conto qui. Poi, Giancarlo, Eleni, Ines, Jacopo e Katrin. Abbiamo le spese previste e prevedibili. Ora, il problema è Katrin, 15 anni. Che ne sai, tra 3 anni Katrin ti vuole fare l'università a Milano e va via un rene al mese. Ora, sempre io ho l'ipotesi che i genitori dicono di sì alle spese per l'istruzione dei figli. Cari genitori, se mi state ascoltando, smettete di fare i taccagni. Cacciate il grano per le spese di istruzione dei figli. Tutto il grano che vogliono. Perché, insomma, sta storia che i figli devono tirare su da soli. Hanno tutto il tempo poi per tirarsi su da soli, eh? Anche perché è un investimento. Vabbè, queste mie idee personali che esulano dalla questione finanziaria. Ok, bene. Cosa facciamo qui? Katrin potrebbe essere una spina nel fianco. A 15 anni abbiamo stabilito. Katrin, vediamo, 15 anni. È la più vecchia. Qui Cicibelli 10K in obbligazioni. Magari Katia decide anche di andarsene negli Stati Uniti a studiare per l'ultimo per fare la quinta, a 3 anni. Ok, prendiamo sempre obbligazioni governative euro. Ok, poi ci sono altre spese, potrebbero saltare le macchine, potrebbe succedere veramente di tutto qui. Io qui andrei prudente prudente e oserei dire un 30K in obbligazioni governative euro, qui a 5 anni, sto andando molto prudente, e un 10K a 7 anni. Ok, quindi una scaletta abbastanza centrata sui 5 anni. Questo diciamo riferito a Catherine, questo più riferito a cambi auto possibili. Ah, non hanno surplus, ullalalala. Signori, non hanno surplus, mi spiace per loro. Mi sa che sono finiti i soldi. Controlliamo. No, restano. Sì, sono finiti i soldi. Basta. Fine. Fine dei soldi. Perché 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100. Finiti i soldi. Ok. Finiti i soldi. Cioè, è inutile scavare sangue dalle rape qui. Cioè, la scelta è questa. Forse questi 10K a 7 anni. Qui adesso dico, qui lo dico e qui lo nego, si potrebbero anche mettere su un ETF obbligazionario. Mi state prendendo un po' per il collo, mi si è disallineata la cravatta. Un ETF obbligazionario, andiamo a vedere se proprio, proprio vogliamo mettere un ETF obbligazionario, però io sono abbastanza contrario. Cioè, non lo meglio, più che contrario, non lo farei se fossi in loro. Andiamo a vedere, mi piange il cuore dove schiaccio. Adesso appena schiaccio ETF obbligazionario, qui mi dirà: ma sei sicuro perché mi conosce? Allora, non equity. Aia. Andiamo su bonds. Region euro. Grazie. Currency euro. Anzi, region qualunque. Mi interessa. Currency euro. Bond type. Government. Perché sono tassati meno, è molto difficile in Italia che gli altri riescano a competere. Voi direte, ma sono tassati meno, non dovrebbe esserci più richiesta e quindi il prezzo si alza? No, perché c'è più richiesta da parte di noi pezzenti, ma i grossi investitori, cioè gli grossi istituti finanziari, non hanno la nostra tassazione e quindi per loro è indifferente. Quindi semplicemente noi siamo una nicchia e sfruttiamo questo vantaggio, questa cosa a nostro vantaggio. Questa è una asimmetria del mercato. Cioè, noi siamo una nicchia e non siamo abbastanza per riuscire a spostare il prezzo. Maturity 5-7. Andiamo a 5-7. Ok, evitiamo le cose spazzatura. Andiamo su quelli grossi. Sempre iShares. C'è qualcosa che non sia iShares Xtrackers? Ecco, un Lyxor. Giusto per fare un po' di cose diverse. O questo Amundi. Potremmo anche. No, non azzarderei un high yield. Ci sono anche gli high yield, ma vuol dire che andate proprio a prendere spazzature. Vediamo accumulation, full replication. Andiamo a vedere cosa c'è dentro. Sempre a vedere cosa c'è dentro. Non fate come me. Sapete quanti ETF mi sono comprato e poi mi sono accorto che dentro c'era altra roba. Ok. Mi piace quando indicano che l'indicatore di rischio 2. Sì, c'è, sarà 2, ma se ti aumentano i tassi di 2 punti, questo qua. Ecco cosa succede. Non serve neanche che lo dica cosa succede. Pom! Giù di quanto ha fatto qui. Da 125 a 110 nel giro di poco. Ok. Quindi questa da tenere almeno 7 anni, ma minimo. Francia 26, Italia 20, chiaramente imbottito di BTP, Germania, Spagna, Olanda, sì, tutte robe, l'Italia è la meno sicura. E abbiamo anche così, no, non, qualche cosa che c'è dentro? No, non ce lo dicono, va bene, comunque sì. Quindi volendo volendo potreste strapparmi anche, ma non lo scriverò. Salvo prima di cambiare idea. Ludovico! Ludovico invece. Se la spassa, single, 50 anni, in affitto, non ha intenzioni di riprodursi. 20K di surplus annuale, 300K da parte. Adesso arriviamo ai vecchi. I vecchi pompano, ragazzi. Cosa facciamo con Ludovico? Vabbè, intanto va un tasso di spesa altissimo, Ludovico, perché single deve andare fuori la sera, insomma si spende molto più di una famiglia messa assieme. Cioè figuratevi qui, sapete che casino la scragnara la sera a casa di Giancarlo ed Elen? Cioè è questo, dai, fatti i compiti, hai preparato la cartella, smetti di telefonare al tuo fidanzato, un bordello qui, la sera lui se la spassa. Diciamo che lui potrebbe fare 7K su due conti correnti in banche differenti. Perché due? È perché, attenzione, Ludovico, se succede qualcosa, c'ha nessuno che lo appoggia, Quindi, attenzione Ludovico, io farei quasi tre. Poi, anche fondo d'emergenza, attenzione Ludovico, c'ha 20K di surplus, è tanto, ma Ludovico, 20K, cioè va un macchinone, va la Porsche, Ludovico. Ha in affitto, quindi non ha neanche il tetto da rifare, 20K. Così la butto. Ovviamente, chiaramente, come ho detto sempre, il B e il C sono molto dipendenti da solo se io fossi veramente Ludovico, lo saprei. Facciamo 23. Dai, sono 23. Poi, Ludovico deve cambiare la Porsche, quindi 30K a 5 anni. Poi cosa ha da fare? I viaggi, Ludovico, ma c'ha il surplus. I viaggi, Ludovico li paga col surplus. Ludovico va a Santo Domingo da dicembre a febbraio lo passa a Santo Domingo. Invidia per Ludovico è alta. Ha qualche altra spesa prevedibile? Ma anche no. Ok. Quindi vediamo in obbligazioni governative euro. Deve cambiare la posta a 4 anni. Poi c'è un forte surplus, quindi può anche tenersi basso. Quindi siamo a 60K e Ludovico c'ha 240K da investire nel quarto pilastro. A questo punto so già che mi direte: Ludovico, si fa il famoso quinto pilastro che Marcello Ascani mi ha tirato fuori e che sta iniziando a prendere piede? Io non... cioè, il quinto pilastro... Ludovico, facciamolo, dai. Ludovico ci caccia 5K, facciamo prima il quinto pilastro, che è più divertente, su cose altissimamente speculative. Però guardate, faccio notare come faccio io sto quinto il pilastrino non è fun money, non sta giocando, gli sta mettendo su cose che possono veramente da 5K diventare 50K, che onestamente a Ludovico gli cambia anche poco, meglio se da 5K diventa 100K, che possono fargli un 20 per. Quindi qui bisogna mettere robe su 20 per. Quindi Bitcoin paradossalmente potrebbe essere troppo conservativo, per Ludovico. Altissimamente speculativo. Quindi andrei oltre Bitcoin. Io metterei su, virgola, ad esempio, Ethereum. E faccio notare che ho messo 5K, non ho messo 500 euro. Perché se metti 500 euro, che te frega? Cioè diventa 2000 euro, Ludovico con 2000 euro ci compra la carta igienica. Cioè, ho messo 5K, ho messo anche di più. Quindi qui abbiamo 235K, che poi mi complicherà tutti i soldi. Anzi, va, facciamo Ludovico, fa il pazzo. Ok, facciamo sto pilastrino. Ripeto, non è fan money questa, Questo è un investimento. Ludovico ha una soglia di rischio alta, se la sente di mettere 10K su una soglia di rischio alta. E questo per chi dice che i cinquantenni devono tirare remi in barca, appendere, non so, il costume da bagno al chiodo e passare la vita in pantofole. Ecco il cappero, Ludovico, alto che la vita in pantofole. Ad esempio Ethereum, Bitcoin lo reputa addirittura troppo conservativo. Con 10K ci potrebbe stare anche Bitcoin. O una azione high tech singola, che il 90% dei casi andrà a zero, quindi Ludovico dirà addio a questi 10K. Quindi Ludovico deve mettersi in chiaro che questi 10K possono anche andare a zero. Ok, non farei cavolate tipo obbligazioni di paesi tipo che stanno per essere lì per fallire, oppure valute, perché con questi ben che vada raddoppi, ma proprio ben che vada, e il rischio è comunque grande. Non farei neanche robe tipo peer-to-peer lending che ti danno un 8%. Cosa se ne fa Ludovico di l'8% su 10.000 euro, sotto 100 euro? Cioè, è il graffio sulla Porsche. Quindi io andrei proprio su robe che devono pompare alla star grande. O una impresa. Una piccola partecipazione in un'impresa, ma che non sia un'impresa che rende una miseria, l'impresa che deve pompare. Cioè Ludovico conosce due tizi che vogliono mettere su un motore di ricerca nel garage del suo amico, E ci mette 10.000 euro a patto che gli diano un'azione. Allora, poi abbiamo 230k. Come cosa fa Ludovico? E beh, onesto, ragazzi, cioè, io so che adesso copierò. Però supponiamo che Ludovico non ha il tempo che hanno Dario e Ermenegilda, che quando Filippo è a scuola si sbizzarriscono a comprare. Ludovico non fa un no-brainer. Io però il no-brainer non lo metterei su un world, lo metterei più su questo. Dov'è? Abbiamo quello di Bianca e Carlino. Su ETF azionari, su 3 ETF azionari. E metterei questo 200k su 3 ETF azionari. USA. Ma facciamo, guardate, facciamo un world, il solito VVCE, possiamo anche. Ok, poi un Europa e un emergenti. Amen, se dimentica qualcosa. Perché? Perché Ludovico non c'ha tempo, non c'ha tempo per starci dietro, punto e basta. E poi volendo, ma guardate, voglio sprecarmi. E poi facciamo anche un 20k su ETF obbligazionario. High yield. Cos'è? Sono quegli ETF obbligazionari che ti danno alti rendimenti. Come fanno a darti alti rendimenti? Investono in obbligazioni che sono lì lì per fallire. Ok, purtroppo sono quasi tutti corporate, quindi hai la tassazione al 26. Andiamo a vedere, magari se ne trovo qualcuno. Cancelliamo tutto. Questi può anche fare Stati Uniti, non è che si preoccupa molto. Bond type. No, questo qua non è. Bond rating. Sub investment grade. Ok, vedete, si chiama tutti high yield, non a caso. Abbiamo iShares. Lui, siccome va già dell'iShares, facciamo questo PIMCO. Short term, però. Non mi piace short term. Voglio rischiare di più. In euro? Bloomberg, boh, vediamo cosa contiene. E sampling, distributing, fact sheet. Oddio, ho visto il grafico. Che gli è successo? Vabbè, sono calati i tassi. Il problema di questo è che oltre alla sensibilità si è sensibile anche ai fallimenti. Quindi bisogna stare attenti nei periodi in cui fallisce roba. Dunque, Lorca Telecom Bond Co. Ah, cioè, mi piace perché Telecom Italia è considerata sub investment grade. E anche Renault. Cioè, ma veramente Iliad? Vabbè, cioè, è riempito di Telecom Italia sta roba. Ah, perché sono BB. Cioè, io sa storia che quelli BB sono considerati sub investment grade. Cioè, veramente, cioè, secondo me è una definizione errata. Però vabbè, errata. Le definizioni non possono essere errate. Però, insomma, quindi B e BB. Vabbè, io pensavo che esistesse in CC. Vabbè, ok. Quali tutti corporate, ovviamente. Tra 1 e 7 anni. Sì, ci può stare. Francia 18, Italia. Sì, io quasi quasi. Io che sono Ludovico, nei miei sogni. Allora, questo qua è no fun money, virgola. Ma investimenti ad altissimo rischio. Potremmo metterli anche nella categoria D, eh. Quindi io onestamente li ho messi nella E perché so che vi piace aggiungere un cappo di quinto pilastrino che mi cambia tutta la mia bella struttura quadrata, anzi rettangolare da tempio greco. Mettiamoci sto pilastrino in mezzo, sottile sottile. Ok, però non mi raccomando, se voi ci buttate poco, ci mettete poco, o mettete cose che sono speculative ma non altissimamente, ci guadagnate niente. Questo, ok. Benissimo, e Ludovico lo abbiamo eliminato. Matteo, ex presidente del consiglio, ops, no, ricco con case di proprietà, non è neanche stabilita l'età proprio. Ricco, punto. 50k di surplus annuale, non si sa se lavora, comunque ce l'ha. Case di proprietà, case, 700k da parte. Eppure da solo, ma a differenza di Ludovico, diciamo, è meno in single incallito. Oppure comunque è rilevante la famiglia che ha Matteo, perché comunque la mantiene. Ora, quanto tiene? Beh, quanto tiene dipende da quanta gente deve mantenere. Il problema è che ha le case di proprietà, quindi caro Ludovico, caro Matteo, un bel 20k su tre conti correnti in banche differenti. Ebbene sì, sceglio io 20k, Matteo, che è decisamente più ricco di me, se li tiene anche lui, tre banche differenti. E Matteo, diciamo, con tutti i soldi che ha, può anche permettersi di, perché a un certo punto inizia a non voler rischiare. Matteo, facciamo però che, giusto per rompere un po' le tendenze, è ricco ma c'ha paura. Matteo ha paura, per quello ha le case di proprietà. Ah, qui non ho mai considerato l'investimento immobiliare, per me non è che sia un grande investimento perché necessita di tempo. Infatti Matteo non lavora e passa su tempo a gestire queste case. Gestisce le case, ok, adesso gli abbiamo dato anche un lavoro. Non gli abbiamo ancora dato un'età. 20k minimo, fondo d'emergenza. Deposito. Ok, poi le obbligazioni. Le obbligazioni, caro Matteo, tu c'hai bisogno, queste case hanno bisogno di lavori come a pioggia. Questo perché le case potrebbero avere delle emergenze. Oddio, le emergenze delle case non sono mai... Beh, però lui c'ha bisogno della macchina anche, dai. 30, diminuiamolo. Quindi lui qui cos'ha? Macchina e case da fare. Lui potrebbe veramente fare dei lavori di ristrutturazione, gli conviene probabilmente anche. E quindi i lavori di ristrutturazione sono sempre dietro l'angolo. Quindi io metterei 100k in obbligazioni con durate stabilite da stime sulle ristrutturazioni. Probabilmente anche più di 100k, 200k. Le ristrutturazioni pestano. Ogni tanto magari Matteo deve prendere un appartamento, sventrarlo tutto e rifarlo. Ok, quindi così. Ristrutturazioni. Ok, le obbligazioni abbiamo già visto come prenderle. Man mano andiamo avanti, è più semplice perché non devo farvi vedere le cose. Poi, e qui arriviamo al pilastro D. Matteo ha paura. Ha paura delle oscillazioni dell'azionario. È il mattonaro. E cosa facciamo, caro Matteo? 250 sono qui. Ne restano 450 e mi piange il cuore in ETF obbligazionari a varia durata. Come mi piange il cuore. Questi lui li tiene per oltre 10 anni, eh. Questo punto è cioè potrebbe anche entrare su obbligazioni singole e alterare il mercato delle obbligazioni, però io farei così. E se fossi Matteo differenzierei anche molto bene tra gli ETF governativi e quelle corporate, così lui è sicuro che su quelli governativi gli fanno il 12,5. Però mi raccomando, da tenere minimo 10 anni, Matteo, minimo 10 anni, eh. Mi piace poter dare consigli finanziari a persone che non esistono, quindi e che non me l'hanno chieste, perché in quanto non esistono non me l'hanno, giuro, questi qua non esistono, altrimenti avrei delle informazioni più precise. Ok, benissimo, direi che possiamo andare a vedere a Matteo qualche ETF obbligazionario. Mi sta piangendo il cuore a cliccare qui su ETF obbligazionari. Matteo però si fida un po' dell'oro, dai, diamogli un po' di oro. Quindi 420,20k in oro, in ETF sull'oro, 10k in ETF su metalli. Altri metalli, sarà platino o argento. Ok, non gli parliamo di criptovalute a Matteo. Okay. Ok, Matteo, tra l'altro, forse farebbe bene a investire parte di questa cosa qui in un'altra casa, ma magari ha bisogno sempre di voler avere i soldi, perché le case sono difficilmente smobilizzabili. E andiamo a vedere un po' bond. Matteo, come facciamo qui? Chiudiamo sta cosa. Allora, prima iniziamo dai governmental. Glieli facciamo prendere anche non in euro? Secondo me c'è poco senso a prendere il non in euro. Soprattutto perché se lui teme le oscillazioni del mercato azionario, poi si prende quelle del mercato delle valute. Quindi mi spiace per chi stava auspicando non in euro. Se in dollaro, addio. Io una volta investivo in obbligazioni non in euro. Le valute oscillavano così un po' per i fatti loro, un po' andava bene, un po' andava male. Peraltro ci sarebbe anche il trucchetto: se volete investire in una valuta, Voi lo sapete che fino a 50.000 euro di detenzione di quella valuta siete esenti dalla tassa sulle plusvalenze. Quindi cercatevi un conto corrente in quella valuta oppure prendeteli proprio cash, mazzette, che tenete ovviamente a casa nel cassetto del comò, che è il primo posto dove vanno a guardare i ladri. E in questo modo siete legalmente esenti, fino a 51.000 euro siete legalmente esenti dalle plusvalenze sulle valute, perché è la stessa legge che c'era per le criptovalute. Andiamo a guardare qui, beh, qui ovviamente è inutile dirlo, potremmo stare a dividere anche per paese, ma chi se ne... Lui c'ha gli appartamenti a cui badare. Non so, potremmo dividere per durata, però sì, forse. Guardate, questo 3-5 anni, andando a guardare cosa c'è dentro magari, E questo 7-10 anni, sempre ad accumulo. Qualcuno ha bisogno delle cedole, lui rimane anche per idea, c'è 50k di surplus annuale, comunque ricordo che si può sempre vendere queste cose qui. Poi... vogliamo mettere un 10k in Italy Governmental Bonds? No, dai. Ok. Dopo aver fatto quelli governmental, andiamo a fare quelli corporate. Non quelli convertible, abbiate pietà. E anche, vogliamo fare degli corporate. Ci sono anche quelli non a tasso fisso? Bond strategy. No, ci sono quelli non a tasso fisso? Beh, ok. E, ad esempio, prendete a caso, basta che guardate che non abbiano 20% nella stessa azienda. Prendiamone una a caso, dai, questo. No, SRI è quelli che hanno dei criteri social responsible. Chi se ne frega, noi non ce ne frega niente, la responsabilità sociale. Andiamo a prendere, i share sempre lui. Cosa ha? Fact sheet. BlackRock dovrebbe darmi la tangente. Ecco qui. Blitzkrieg Fund Agency. Cos'è? Cosa sono questi? Scusate, cos'è? A corporate bond. Ok. E quindi a Francia 20%, Stati Uniti 18%, sono in euro, comunque. Le obbligazioni sono emesse in euro, quindi anche se c'è Stati Uniti sono emesse in euro. Ok, un'altra cosa potrebbe seriamente pensare anche a dei bond che siano agganciati all'Euribor o a indici del genere. Le abbiamo? Bond strategy, c'è un modo di scoprirlo da qui, bond type. Inflation linked, non volevo inflation linked, però li volevo più agganciati all'Euribor. Non c'è tasso variabile da qualche parte qui? Maturity, bond rating, bond strategy. Allora, Euribor. No, allora potrebbe pensare seriamente a qualche obbligazione singola agganciata all'Euribor. Andiamo a vederle. Beh, le obbligazioni singole agganciate all'Euribor mi vengono in mente i CCT. E facciamogli comprare due CCT, dai. Quindi, obbligazioni. MOT. Li compriamo due CCT, dai. Andiamo a prendere quelli più vecchi, perché scadono più in là. Ok, questi. Tanto i CCT quotano sempre abbastanza stabili. Questi scadono 2030. Euribor più 0,7. Quota 96. Ok, gli facciamo prendere un po' di CCT. Ecco questi. Scambiano ogni tanto? I CCT scambiano tantissimo. Sì, sì, scambia tantissimo. Tantissimo un paio di... Cioè, ma sono 1360 euro? Ah no, numero di contratti, scusate. 3 milioni di euro di scambi? Sì, sì, CCT vanno con piacere. E rendono pari all'Euribor, quindi se i tassi si alzano, si abbassano, loro il prezzo lo mantengono abbastanza costante. Io gli butterei dentro anche un po' di CCT. Allora, 420k in CCT o analoghi di altri governi. I CCT li trovo facilmente su borsa italiana, analoghi di altri governi meno. Poi vediamo se 10k in ETF su altri metalli, se ce li abbiamo, se li troviamo facilmente. Allora, precious metals. Gold, andiamo a vedere fund size, gold, abbiamo qualcuno che non sia gold? Platinum, un bel silver, va su e giù a caso secondo me. Ok, inutile guardare i fact sheet perché cosa ha dentro più che il platino non ha dentro. Full replication, non fidatevi, non è che hanno le barre di platino a casa. Oppure possiamo andare su commodities e prendere. Ci abbiamo, ecco, vediamo, il nickel, il petrolio, lo zinco, il rame, rame che serve, che lo rubano sempre, quindi va. Non questo, ma questo. È un bel Wisdom Tree Copper. Guardate che bello. Anche questo va a caso. Ok, niente, segue il prezzo del rame, più che rame dentro non ce n'ha. Swap based, però. Ok, però è difficile che il prezzo del rame si impenni da un giorno all'altro. Ok, e stiamo volgendo al termine Deo Gratias e abbiamo Nunzio, neopensionato, 68 anni, casa di proprietà, 10k di surplus annuale sulla pensione. Nunzio, ti odio, avrai la pensione di quella non contributiva. 200k da parte. Oh, caro Nunzio. Nunzio, okay, c'ha una certa età, a 68 anni sta per tirare rami in barca sui viaggi in giro al mondo. Avrà ancora 2-3 anni di viaggi, quindi 10k su 2. Conti correnti in banche differenti. Avrà dei nipoti, Nunzio. Ok. Perché? Perché gli servono ancora per fare i viaggi. Nunzio, a 68 anni gli anziani vanno ancora, vanno a destra, manca. Fine 75, poi si fermano. Finalmente. Fondo d'emergenza. Potrebbe aver bisogno di cure improvvise. Potrebbe aver bisogno di una casa di riposo. 15k. Nunzio, la macchina la userà ancora. Questa è l'ultima macchina che ha. Poi la smetterà di andare in giro in macchina. Su. O gli facciamo prendere dei buoni postali, visto che te ne ho pensionato. E poi, obbligazioni. Yes. Qui ci potrebbe essere necessità di dei daycare, quindi 50k scaletta di obbligazioni. No, dov'è? Obbligazioni governative, ergo. Ok, di emittenti diverse. La scaletta, direi la scaletta, io andrei da 2 a 6 anni e poi continuo a rinnovarla. Mi terrei 150k su questa scaletta che potrebbe essergli utile. E 50, 60, 75, quanto gli rimane? 125, Nunzio. Bitcoin? Nunzio, pensa ai nipoti. E no, forse Otto, dopo facciamo più che Ottone, pensa ai nipoti. Nunzio pensa a se stesso. ETF azionario. Nunzio proprio non ne vuol sapere. Niente, Nunzio VWCE. Anzi, prendiamogli un equally weighted. Dai, Nunzio, fai lo sforzino, prendine almeno due. Facciamo lo sforzino, Nunzio. No, ne vuole uno solo. Niente, un ETF azionario solo, VVCE. Cercate quello di Vanguard, quello famoso, ce ne sono altri, eh. Anzi, controlliamo quanto ha di America VVCE, perché qui ci sono sempre le sorpresine. Eccolo qui. Quanto abbiamo di America, caro VVCE? C'ha il 4% di Apple, 60% di Stati Uniti. Dai, non è il 70%, accettabile, insomma. Per i miei gusti no, ma... Ok. Nunzio non vuole pensare, c'ha ancora i viaggi da fare, poi sistemerà. E se qualcuno dice, ma non c'è, a parte che Nunzio c'ha 10 anni davanti a media, se guardiamo le tabelle di mortalità, Nunzio non muore prima di 78. Comunque Nunzio c'ha anche degli eredi, che possono, che ereditano l'ETF, non ereditano i soldi. La banca poi vi spingerà a venderlo per motivi, perché per lei è più facile, però di base ereditano l'ETF e potrebbero tenerselo su un conto cointestato tutto quanto. Ok, Nunzio, l'abbiamo terminato in fretta. E per finire, scusate se non ho finito con Zacinto, ma diventavano troppi. Ottone, che ha comunque una serie di nipoti, il cui più giovane è Zacinto, anziano, 75 anni, con casa di proprietà, 20k di surplus annuale, 400k da parte, figli si chiamano Paolo, ovviamente, anzi Paolino, Quasimodo, Raimondo, Sara, Tea, Ubaldo, Vittorio, Wanda, Xiaoli, è stato adottato dalla Cina, Y, Bua, Yasmin, anche se si scrive con la I lunga, spesso, ma anche con la E, con la Y, e, XY, Z, Zacinto. Ok. Ha questi figli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tutti autonomi perché ha 65 anni. Ok, e abbiamo finito i figli di Ottone. Ok, niente, Ottone se la spassa, 65 anni però, allora, è ancora in grado di gestire la cosa, però 10 capos, due conti correnti in banche, allora, deve anche cercare di evitare che i figli impazziscano a recuperare i suoi soldi. Allora, 10k, ah, scusate, una cosa mi ero dimenticato prima, per Matteo, e forse anche per Ludovico, gli investimenti su due cose diverse, perché voi ci avete tanti soldi e non vorrei che una delle due banche per qualche motivo vi bloccasse le cose o si bloccassero da soli, soprattutto Matteo, mi raccomando, gli investimenti su tutti e tre, dov'è? Su tre banche differenti. Tre broker in generale, non è necessario che siano tutte e tre banche, virgola, su tre broker gli stessi, magari se no impazzisci. Ok, qui invece è l'opposto, perché se no i poveri figli già sono tanti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 figli, complimenti Ottone, prendiamo. Ok, 10 caps, due banche differenti, importantissimo qui, virgola, da dare accesso a due figli di fiducia, perché Ottone, se ti succede qualcosa poi i figli ti bestemmiano contro che non possono cedere i tuoi soldi, devono pagarti tutto con tutti i soldi che c'hai, e Ottone potrebbe anche seriamente pensare di anticipare l'eredità, cioè di prendere queste parti di soldi e dargliela direttamente ai figli. Quando sono 11, e potrebbe seriamente pensare di prendere 110 o 220k e dare 20k a ogni figlio, punto e basta. Quindi potrebbe seriamente pensare di fare questa cosa. Fatta per bene andrebbe fatta da notaio, sì, anche perché... Beh, oddio, le singole donazioni sono poco per Ottone, quindi 20k a figlio sono poco, perché è quanto ha di surplus annuale, quindi non è proprio rilevante, potrebbe anche farlo senza notaio. Però a farlo bene, un bel atto pubblico per notaio che si dice che dà 20k a figlio, punto e basta. Quindi potrebbe già liberarsi di questo, liberarsi insomma, però Ottone non vuole e vuole tenersi tutto lui. Ottone c'ha il problema che potrebbe aver bisogno di daycare per anche un 15 anni buoni, anche di più, e quindi daycare per 15 anni buoni. Ottone, 50k in scaletta di obbligazioni anche tu, e dare accesso a due figli di fiducia almeno. Qui è bene che Ottone tenga una buona contabilità, virgola, da tenere buona contabilità e darla ad altri due figli di fiducia. Quindi Ottone, è indispensabile che tu abbia il conto presso una banca che ti fa dare la delega. Delega si chiama. Delega. È una banca che ti fa dare delega. Anche lui, anche Nunzio potrebbe seriamente pensarci. Beh, sono 8 anni, no, ancora no. Chi se ne frega. Questa buona contabilità è darla ad altri due figli di fiducia è per evitare che succedano casini. No, mi hai preso 1000 euro in più. Figure, sono 11. Qui viene una... ok. Poi, ci siamo? Ah no, questo è il fondo d'emergenza, mancava, accidenti. Il fondo d'emergenza suo, 20k su conto deposito. No, delega a nessuno. Qui sia mai che i figli si mettano d'accordo per togliergli i soldi, scorre conto deposito, no, delega a nessuno, non rompete le scatole a Ottone. E per finire, quanto gli avanza? 50, 70, 80, gli avanza 320. Attenzione, tadan, sorpresa rispetto a tutti quelli che vi dicono gli anziani investano in bot. No, in azioni singole. Perché in azioni singole? Anche eventualmente ad alto rischio. Perché? Perché quando ereditano tutta la masnada di figli, si cancellano tutti i pezzi di carico, si riassegnano i pezzi di carico. Quindi Sottone vive abbastanza per permettere alle azioni singole di salire. Sì, i figli ereditano, non pagano tasse sull'eredità perché linea retta, siamo sotto a milioni di euro decisamente qui. Ah, la casa di proprietà, però sì, siamo sotto tanto quella casa, forse è il caso di venderla perché sennò i figli si scannano. Però. Va bene, ma lui vuole abitare nella sua casa. E questa io non gli darei neanche l'accesso ai figli, cosa vogliono? Via. Via, figli non accedano alle azioni singole. Perché? Per quando ereditano si cancellano tutti i prezzi di carico, quindi eventuali azioni high tech che Ottone ha comprato, tipo Ottone ha comprato Tesla 5 anni fa, adesso ce l'ha a prezzo di carico del momento, i figli ce l'hanno a prezzo di carico del momento dell'eredità, dovesse succedere qualcosa al povero Ottone. Quindi io potrebbe essere una scelta, allora, in azionario, diciamo, virgola, da pensare se... Ok, da pensare questo, chiaramente. Sottone c'ha le competenze. Non, azioni singole a caso. A caso magari Ottone evita di fare come me che ho comprato un'azione singola che fallisca. Come si fanno a comprare a caso? Vabbè, intanto Ottone va su Borsa Italiana e se ne compra due o tre italiane, giusto per non saperne leggere e scrivere. Guardate, AZ, Ottone tira il dado, con l'H cosa abbiamo? Beh, una che sia quotata, ad esempio questa no anche. Beh, questa qua non mai sentite. Adesso vabbè a caso, ma... Ferrari, che peraltro non è italiana, ma compriamoci sta Ferrari. Ah, ha la doppia tassazione sui dividendi. No, Ferrari niente, così imparano a mettere la sede fiscale in Olanda. Ha messo la sede fiscale in Olanda, noi paghiamo doppia tassazione. Fiera di Milano, via. Fiera di Milano. Poi un altro N, con la N cosa abbiamo? Netflix. Sì. Ah, è su Borsa Italiana, cioè. Ok, su NNN. Nokia. Beh, abbiamo una italiana, Nvidia, ma questa è Borsa Italiana. Unicredit, si compra anche Unicredit, direi, e anche Unieuro che mi piace. No, ok, quindi queste tre italiane, poi prese totalmente a caso. Poi altre va sulla borsa di New York, quindi New York Stock Exchange, e si compra quelle che lo ispirano di più. Sì, va bene, abbiamo anche listings, no, trading and data. Sì, chiaramente qui non me li fai, non dico tutti, ma mi fai vedere almeno le più capitalizzate? No, no, proprio non c'è verso di... No, voglio farmi vedere... No, andiamo a pescare quelle dello Standard & Poor's 500. No, non voglio lo Standard & Poor's 500, voglio... Niente, si vede che sono 100 anni. Comunque va sul proprio broker e fa, si cerca un po' di azioni americane che non siano proprio, che siano un filo, controlla su Wikipedia cosa fa l'azienda e se è sull'orlo del fallimento e se le compra. Stessa cosa su Xetra, vediamo se Xetra è più civile come mercato, e su Euronext, Deutsche Börse, mi piace come in tedesco borsa si dice all'italiana Börse. E d'altronde è la famiglia italiana che Instruments Shares abbiamo tutte di brutto. Ah, questo è Francoforte. Allianz, ecco, si compra Allianz, SAP, Mercedes, sono tutte tedesche queste però, eh. Vabbè, Allianz, SAP, Mercedes, tre big cap tedesche, insomma può fare del buon gioco sulle azioni singole. Se non dovesse comprare azioni singole, allora la soluzione è quella degli altri. Se c'ha voglia di andare a sbattersi con precisione, dov'è che l'abbiamo qui? Quelli che, eccoli qua. Dario Menegildo e Filippo. Pam, può farsi una divisione tipo questa. Se ha voglia di sbattersi meno, questa. Se ha voglia di sbattersi zero, quella di Nunzio. Ok. Se ha voglia di sbattersi particolarmente, può pensare seriamente a azioni singole, in ottica proprio di tassazione. Come vedrete, c'è un prossimo video sulla tassazione, in ottica di tassazione, può proprio fare azioni singole, però è veramente, deve essere un Ottone veramente di ferro. Bene, dopo questa battutaccia di pessimo gusto, finalmente abbiamo finito. Mi raccomando, allora, le persone scelte non esistono, sono completamente a caso, la situazione è completamente a caso, e anche come avete visto le scelte sono completamente a caso. Allianz l'ho sparata perché mi è capitata lì a schermo, in realtà non è a caso perché è una delle più grosse ed è per quello che mi è capitata a schermo. Quindi mi raccomando, non copiate, la vostra situazione è tutta particolare e fate buon uso degli strumenti degli altri video. Questo voleva essere una specie di riassuntone. Ciao a tutti!